Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 765 di Studio di X, l'ultimo appuntamento del mese di febbraio che ci accompagnerà per chi, per le emittenti che fanno delle repliche anche nel corso della settimana, proprio fino ai primi giorni di marzo, mese in cui l'ultimo fine settimana ci riserverà il ritorno per 7 mesi all'ora legale, ma anche il cambio di frequenze e orari per i pochissimi broadcaster che ancora utilizzano le onde corte, ancor meno le onde medie per la diffusione di servizi internazionali. Questo vale anche perché per quelle 4-5 trasmissioni in lingua italiana, quindi come al solito poi da metà mese cominceremo a darvi, se ce ne saranno, aggiornamenti e variazioni per concludere il lavoro con i monitoraggi reali nella prima settimana di aprile. Vi ricordiamo che tutto quello che riguarda questa trasmissione lo troverete su www.studiodix.net, quindi la possibilità di riascoltare l'ultima trasmissione ma anche quelle delle 764 settimane precedenti nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva. Sul sito è poi presente un form online attraverso il quale potrete contattare noi ed alcune delle emittenti che ci ritrasmettono. Nel caso in cui vogliate contattare noi e inviarci degli allegati, cosa che il form online non supporta, utilizzate la casella email info@studiodix.net. Poi tutte le altre nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, informazione gratuita ormai da oltre un quarto di secolo, mai vi abbiamo messo le mani in tasca e mai ve ne metteremo. Tutto questo è raggiungibile dal nostro sito internet, il più anziano in rete da oltre 19 anni, www.bclnews.it, e siamo poi presenti sui social, su diversi canali, a partire da YouTube col canale Studio di X, dove troverete già alle 11.30 della domenica mattina la possibilità di riascoltare la replica. Su Twitter fate riferimento all'account BCLNews_IT, dove durante il corso della giornata cinguettiamo notizie e aggiornamenti provenienti dal mondo del radioascolto internazionale. Poi siamo presenti su Facebook con la pagina ufficiale Studio di X, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, con il gruppo Studio di X Radioascolto e Radio TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione. Stesse azioni che vi chiediamo anche per le altre iniziative della Sicilia Media Comunicazioni, quindi Obiettivo di X, BCL News, Radio BCL News, www.ondemediaitalia.it, Sicilia Media e Sicilia Media TV. E chiaramente, come ogni settimana, vi chiediamo anche un mi piace per la pagina degli amici dell'IBC, Italian Broadcasting Corporation, con cui condividiamo l'amore per la radio, la voglia di farla anche dall'altra parte e di mantenere una presenza sulle onde corte e qualche volta anche sulle onde medie, per cercare insomma di farle spopolare un po' di meno di quanto questo non stia già avvenendo da parecchi anni, e con un trend assolutamente inarrestabile. Radio BCL News, passione in onde corte, il sabato e la domenica sui 6070 kHz, IBC anch'essa sui 6070 kHz, e come Radio BCL News e come Studio di X anche sulla WRMI, e in più l'appuntamento del mercoledì dal trasmettitore armeno da 100 kW sui 5845 kHz. Ma tutti questi dettagli delle trasmissioni in onde corte dell'IBC e di Radio BCL News Passione in onde corte li troverete proprio seguendo i nostri canali social. E come al solito in apertura, saluti e ringraziamenti a qualcuno di voi che ci ha inviato rapporti d'ascolto, che ha lasciato traccia proprio delle ricezioni sui nostri canali social con video, con clip audio e quant'altro. Sono stati tantissimi, devo dire, le ricezioni per i 6070 kHz di Radio BCL News Passione in onde corte per la trasmissione della scorsa settimana. Tantissimi però sono stranieri, la propagazione sta cominciando insomma a dare risultati migliori anche per la trasmissione di mezzogiorno, quando replichiamo questa rubrica dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale. A seguire 30 minuti di programmazione in lingua inglese dell'IBC, Italian Broadcasting Corporation, i nostri amici con i quali insomma condividiamo l'idea, la voglia e la passione, l'idea di realizzare qualcosa che possa essere interessante, la passione per la radio e la voglia di mantenere una presenza sulle onde corte, tanto bistrattate ormai da parecchi anni e con pochissime trasmissioni, soprattutto nella nostra lingua, e dedicate al mondo della radio e del radioascolto, nel caso di ABC anche dei radioamatori. Con loro c'è questa collaborazione, motivo per il quale vi invitiamo anche per IBC, Italian Broadcasting Corporation, a cercarli sui social, a cliccare mi piace alla loro pagina ufficiale. Come vi dicevo, saluti e ringraziamenti a chi ci ha inviato rapporti d'ascolto, tanti per i 6070 kHz, tanti però gli ascoltatori stranieri che di certo non riascolteranno questa trasmissione in lingua italiana, o quantomeno non avranno modo di capire quello che sto dicendo, al massimo potranno comprendere la citazione del loro nome. Ma noi cominciamo dai 9610 kHz di Adventist World Radio Europe, grazie a Michele Bressan, un'antenna attiva Sony AN100A collegata a un Sony CFSW100 al Lignano Sabbiadoro, ricezione avvenuta all'interno dell'abitazione con segnale buono. Grazie a Maurizio Mascagna, che ha pubblicato addirittura la registrazione integrale della trasmissione ricevuta con il suo Texon PL660 in provincia di Viterbo. Grazie a Roberto Abis, ottimo segnale 9.45 a Cagliari. Grazie a Graziano Braga, il segnale era forte già all'inizio con un QSB e uno stranissimo disturbo, poi dopo 20 minuti dall'inizio del programma il segnale è migliorato tantissimo. Tutte e due le situazioni testimoniate da video, così come testimoniata da video la ricezione di Davide Borroni, testimoniata da video la ricezione di Adrian Mikallef, Sinfo 54554, ma che poi ci ha inviato anche le solite segnalazioni delle altre emittenti che ha ascoltato nel fine settimana scorso, e le citeremo fra qualche istante. Grazie a Gianluca Perrone, segnale fortissimo, una long wire da 16,20 metri collegato a un portatile Kenwood THF7 dalla provincia di Pavia. È un radioamatore anche Gianluca, come tantissimi dei nostri ascoltatori. Italia Whisky 7 Eco, bravo bravo. Grazie a Gabriele Somma, anche lui un video per quello che riguarda la ricezione dei 9610 kHz con un segnale 9.30 a punte di 9.40 e un leggero QSB iniziale. Grazie a Carlo Giordani sul lago di Seo, 9.20, un po' di fading ma si mantiene costantemente sopra il 9 con la sua mini maxi whip, non una mini, una maxi whip collegata a un Draker R8B. Grazie a Giuliano Bertozzi, anche lui ha testimoniato con una foto, era con un ricevitorino portatile, al momento della segnalazione alle 11.06 aveva fading, ma il segnale era 45544, il Sinfo. Grazie a Matteo Bignotti, segnale forte, più forte della settimana precedente, con un attenuatore inserito da meno 10 dB, era ottima la ricezione. Grazie ad Angelo Fragolino, Sangian ATS 909X e antenna telescopica. Grazie a Marco Paglioni con ICR 8006, Simpo tutto 5, una filare da 20 metri, Italia November 3, Uniform Foxtrot Whisky. Grazie a Davide Borroni, lo abbiamo detto, ha testimoniato con un video con uno dei suoi tanti ricevitori, tutti estremamente belli. Grazie a Giovanni Lorenzi, Italia Tango 9, Tango Zulu Zulu 55544, un leggero fading, Degene DE 1103, antenna telescopica, si trovava, ne abbiamo dato notizia la scorsa settimana, a Piano delle Orme in provincia di Latina durante la mostra Riaccendi il Saldatore. Quindi grazie a Giovanni per averci ascoltato all'interno di quella manifestazione, e un saluto e ancora un ringraziamento a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerci grazie a questo, mi auguro siano in ascolto anche questa settimana. Grazie a Nino Marabello, tutto 5 il Simpo per lui a Treviso, sono i CFSW 7600G e antenna esterna. Grazie ad Andrea Tucci, 45545 Panasonic RF B40 antenna stilo. Grazie a Max Scordamaglia, 55444 Sangian ATS 909 e longwire da 30 metri in provincia di Modena. Grazie a Gioacchino Stallone, tutto 5 il Simpo per lui a Marsana, solo in CFSW 35 antenna telescopica. E come dicevo, Adrian Mikallef, oltre a segnalarci il nostro 54554, ci segnala come al solito anche le ricezioni delle sue due emittenti preferite, principalmente The Mighty KBC nel pomeriggio di sabato 54554 in esterno usando DE 1103 antenna stilo, alle 15 UTC del sabato 9400 kHz da Costinbroad, che è la stessa frequenza e lo stesso ripetitore utilizzato la domenica allo stesso orario, alle 15 UTC da From the Isle Music, che ha ricevuto con un Simpo 54554 anche in questo caso. E invece nella notte fra sabato e domenica era tutto 3 il Simpo per l'altra trasmissione a destinazione America di The Mighty KBC usando una DE 1103 e una long wire da 27 metri. Saluti e ringraziamenti ad Adrian Mikallef da Malta. Saluti e ringraziamenti anche per la segnalazione d'ascolto del sabato pomeriggio di Radio BCL News Passione in onde corte 6070 kHz, quando ritrasmettiamo il Vintage Radio Show condotto da Mirko Roppolo, dove in coda c'è, diciamo, quasi sempre un mio intervento, tranne quando la trasmissione è estremamente lunga, per cui insomma evitiamo di tediare ancora di più i nostri amici ascoltatori anche con i miei interventi, ci ha ascoltato quindi con un Simpo 45444 Texon PL660 e un filo da 5 metri indoor a Reggio Emilia. Grazie a Domenico Morrone che ci ha inviato anche segnalazioni d'ascolto per le ricezioni effettuate sui 1350 di AM, sui 1584 di Free Radio AM, Radio Diffusione Europa. Anche lui, come vi dicevo qualche istante fa, ci ha ascoltato sui 6070 kHz, insomma ci ha seguito praticamente quasi a 360 gradi. Per la trasmissione invece della domenica mattina di Radio Bicelle News Passioni in onde corte, saluti e ringraziamenti vanno a Francesco Bubbico, molto QRM nella Bassa Veronese, a Giuliano Bertozzi, decisamente disturbata con segnale basso e molto variabile 23232, a Graziano Braga che ha segnalato che ancora una volta la trasmissione è partita quando c'era ancora la portante della trasmissione dei radioamatori tedeschi, insomma Dark, che va in onda sulla stessa frequenza un'ora prima per 60 minuti ma dal sito di Musbrunn con 100 kW. Grazie a Massimo Rossi, 45333 a Brescia con Plesley PR2250, grazie a Nino Marabello ancora con la sua Sony CFSW7006G, 25533 ci ha inviato anche una clip audio. Poi per le trasmissioni del sabato mattina, grazie a Roberto Pavanello, segnale buono per i 1350 kHz di AM, stessa frequenza che ha ascoltato anche Roberto Abbis da Cagliari, segnale S4 ma comprensibile. E ci ha ascoltato anche Diego Cerri con un Magnadine S175 loop autocostruita e anche Fabio Bolognini a Garbagna Novarese con una Telefunken Mignonette del 1956 e una filare esterna, e molti di loro hanno pubblicato video e quant'altro. Di Domenico Morrone vi ho già detto, anche in questo caso le ricezioni erano per le ritrasmissioni di sabato mattina, 34333 per AM 1350, 25222 per Free Radio AM, Radio Diffusione Europa. Poi domenica mattina ci ha ascoltato sui 1476 kHz di Radio Briscola Davide Borroni con un segnale debole, che ha postato un video anche per la ricezione degli 828 kHz di Z100 Milano e dei 1350 kHz di AM. Domenica sera ci ha ascoltato Fabio Bolognini con un'antenna filare esterna collegata a una Silver Radio fine anni 40, segnale buono ma un po' disturbato, è quasi un rito alla fine. Saluti e ringraziamenti anche a Simone Perico da Osio di Sotto in provincia di Bergamo, in questo caso la ricezione è stata effettuata domenica poco dopo le 11 UTC, un Sinfo 35454 che si riferisce agli 828 kHz di Z100 Milano. Vi ricordiamo che questa trasmissione dedicata al mondo dei BCL, degli SVL, dei radioamatori, ormai da qualche anno un po' più in generale al mondo delle comunicazioni, è diffusa ancora attraverso tutte le bande, tranne le onde lunghe, che sono disponibili per la radiodiffusione, quindi le onde corte, le onde medie, la modulazione di frequenza, il satellite, poi siamo un po' in tutte le salse in internet con gli streaming live delle emittenti che ci ritrasmettono, con tantissimi podcast su vari portali, quindi on demand, e poi anche su web radio e su canali social. Quindi grazie a tutti, vi ricordiamo che i rapporti d'ascolto possono esserci inviati attraverso le nostre caselle, attraverso i form online sul sito, attraverso le caselle email info@obiettivodx e info@studiodx.net. Nel caso in cui invece volete ricevere la nostra cartolina QSL, principalmente questo vale per i 9610 kHz la domenica mattina di Adventist World Radio Europe, l'indirizzo da utilizzare in quel caso per inviare un rapporto d'ascolto tradizionale cartaceo accompagnato da francorisposta è via del Pergolino 1 50 139 a Firenze. Come dicevo, siamo sulle corte la domenica mattina, 9610 kHz alle 11 ore italiana, poi dall'altra parte del mondo grazie alla WRMI Radio Miami International, il martedì alle 10.30 UTC 9455 kHz, sempre il martedì alle 1.30 UTC 9.955 kHz, e poi il venerdì alle 20.30 UTC su 7.780 kHz e alle 21.30 UTC sui 9.455 kHz, e poi su Radio Bicelle News Passioni in onde corte la domenica alle 11 UTC sui 6.070 kHz. In onde medie su tante emittenti che continuano a testare questa banda in attesa di una regolamentazione definitiva che sembra adesso finalmente giungere quasi al termine. Fra queste vi citiamo AM 1350, Z100 828 kHz, Radio Briscola 1476 kHz, Power Radio AM 819 kHz, Free Radio M 1584 kHz, Mini Radio 1512 kHz, Radio Atlanta Milano 1395 kHz. E poi siamo anche in FM su un buon numero di emittenti in giro per lo stivale. Qualcuna di queste aderisce al circuito La Voce della Speranza in Italia, con in testa RWS Roma, dove potrete ascoltare Obiettivo di X la domenica alle 11.30 e alle 23.30 ore italiane, e poi con la stessa copertura a macchia di leopardo anche in TV, con una versione che altro non è che questa rubrica con un compendio di immagini, in questo caso la capofila della nostra Sicilia Media TV a Palermo sul canale 665 del digitale terrestre, emittente che potrete però seguire anche attraverso i vostri smart TV o attraverso il sito internet www.siciliamediatv.it. E chissà cosa si inventeranno, quale sarà la prossima trovata per il futuro delle bande che tanto ci piace ascoltare. Sappiate però che il prossimo Digital Broadcasting Symposium dell'ABU è già fissato e si svolgerà fra qualche giorno, fra il 5 e l'8 marzo, a Kuala Lumpur, al Royal Chulam di Kuala Lumpur, e si parlerà del multipiattaforma, praticamente di come dare uno slancio a questo modo di fare radio. Sicuramente vedremo un resoconto quando i lavori, insomma, saranno resi pubblici. Cambio di frequenza per la Deutsche Welle a partire dal 7 febbraio, sono trasmissioni in Amharic quelle che hanno visto appunto questo cambiamento di frequenze. L'orario è fra le 16 e le 17. Le trasmissioni da Issoudun 500 kW che erano su 15.275, da Aldabaia 250 kW su 17.800 sono state spostate rispettivamente su 11.995 e 15.275. Come vedete, un abbassamento di banda, un cambio di banda verso il basso per adeguarsi, mantenendo lo stesso orario nelle ultime settimane del periodo, al mutare delle condizioni propagative. Cambio di frequenza anche per Radio Romania International, per una trasmissione in rumeno fra le 17 e le 17.56 da Galbeni con 300 kW, in questo caso è uno spostamento piccolo piccolo di soli 5 kHz, è stato riposizionato questo slot dai 7.375 ai 7.370 kHz. Sono state invece ascoltate trasmissioni in onde corte della Voce della Turchia in tre nuove lingue. Non sappiamo se tutto si riduce solo ed esclusivamente a questa ora che vi citeremo per ogni lingua, o ci sono delle altre repliche. Da monitoraggi effettuati sembra di no, quindi le nuove trasmissioni diffuse adesso in onde corte sono fra le 5 e le 5.55 in Malai su 17.530 kHz, fra le 6 e le 6.55 in Hausa su 15.235 kHz e sulla stessa frequenza fra le 7 e le 7.55 in Swahili. E continua una certa irregolarità nelle trasmissioni, chiamiamola Radio Exterior de España, in realtà altro non è che il canale nazionale in spagnolo ripetuto sulle onde corte per una finestra oraria nel pomeriggio sera della settimana è un po' più lunga, al sabato e alla domenica. Nell'ultimo fine settimana, proprio di weekend parliamo, le trasmissioni fra le 15 e le 19 previste sui 9.690, 15.390, 15.500 e 17.755 kHz sono state ascoltate esclusivamente sui 9.690 e 15.500, inattive le altre due frequenze 15.390 e 17.755, una cosa che accade piuttosto spesso, devo dire che con buon segnale su tutte le frequenze. Personalmente sarà un caso, ma ho ascoltato queste trasmissioni soltanto durante avvenimenti sportivi. E per i cacciatori di QSL un'altra segnalazione di un emittente diffusa, forse sarebbe meglio chiamarlo un programma, comunque diffuso attraverso i siti di Wofferton e dell'isola di Ascensione. Si tratta di Follow the Bible Ministries, fra le 18.30 e le 18.58 della domenica in arabo su 7.220 kHz da Wofferton, e fra le 19 e le 19.28 sempre della domenica in inglese sui 12.030 kHz da Aldabaia. E malgrado non una notizia strettamente legata al mondo del radioascolto internazionale, ce ne siamo occupati anche qui. Ricordate la vicenda che aveva portato a un duro confronto tra l'FCC, il sindacato dei radiofonici e la Apple per la decisione di quest'ultima di non ospitare sui propri iPhone il chip per la ricezione FM e la polemica sul fatto che il chip era presente ma non era abilitato e quant'altro. Scrive Massimo Lualdi che da subito si erano mostrati forti perplessità sull'opportunità che i radiofonici avviassero questo confronto, che era più di principio che di sostanza. La motivazione di facciata era quella di garantire l'applicazione di un protocollo di sicurezza in caso di calamità, e quella reale era invece il timore della sempre maggiore concorrenza ai servizi di streaming on demand rispetto alla diffusione tradizionale via etere. E se Apple non si fosse adeguata, osservava Newsline, i radiofonici e tutto il mercato avrebbero avuto la dimostrazione di una loro sopravvenuta debolezza. Sarebbe stato quindi meglio non avere la certezza che il re era nudo, un fatto noto in verità a tutti tranne che al sovrano, scrive ancora l'avvocato Massimo Lualdi. Ma tant'è, i player radio americani hanno voluto lo scontro a tutti i costi, e non solo hanno ricevuto un sonoro schiaffone da Apple, ma hanno pure dovuto riscontrare il progressivo spostamento della posizione della FCC. È paradossale, ma è così, che da difensore proprio della posizione dei broadcaster ha man mano edulcorato il proprio orientamento, fino a rasentare il ridicolo con timidi appelli tra il gentile e l'accorato, puntualmente ma neanche troppo cordialmente respinti dalla mela. Sugli iPhone il ricevitore FM non sarebbe stato attivato, e il cambiamento di rotta del regolatore americano verso la decisione del colosso californiano era emerso dalle parole pronunciate nell'ottobre dello scorso anno da Ajit Pai, che è l'avvocato e presidente proprio della FCC, che diceva: come sostenitore nel libero mercato non posso appoggiare un governo che obblighi a riattivare i chip radio. Non credo inoltre che la FCC abbia il potere di ordinare un comportamento del genere, e più in generale credo che questo tipo di cose debbano essere risolte dal mercato stesso. E anche la rappresentanza degli editori radiofonici, la NAB, che era stata già costretta recentemente a difendersi con fatica all'attacco del famigerato rapporto Miller, aveva del resto mantenuto un profilo decisamente basso, forse perché il produttore degli iPhone è anche un bid spender in pubblicità. È un interrogativo credo molto legittimo. E loro invece dicevano che Apple è un'azienda di successo e, come evidenziato con la linea Nano, sa come far funzionare bene una radio FM. Attivare le funzionalità FM nei loro smartphone sarebbe semplice per loro se lo volessero, ma credo che avrebbero anche il supporto dei consumatori. È tutto qui, insomma, più simile al ruggito del topo che alla paventata forte azione di lobbying anticipata in estate, ma del resto come inimicarsi un cliente di quella portata, insomma, non appariva una cosa buona. Netta invece la posizione dell'azienda di Cupertino, che era sempre rimasta ferma sugli intenti iniziali: abbiamo da sempre a cuore la sicurezza dei nostri utenti, specialmente in momenti di crisi, e per questo abbiamo messo a punto delle moderne soluzioni di sicurezza nei nostri prodotti. Gli utenti possono chiamare i numeri di emergenza e accedere al proprio identificativo medico direttamente dalla schermata di blocco del telefono, nonché ricevere anche diversi servizi governativi di notifica, dalle informazioni meteo agli Amber Alert, che è il sistema di allarme nazionale in caso di sospetto rapimento di minore, o anche quelli del terrorismo e quant'altro. Integrare un ricevitore FM non aggiungerebbe nessun vantaggio, quindi pratica archiviata. Broadcaster americani molto più deboli di sei mesi fa, il re ora è decisamente nudo e la radio tradizionale, come vedete, insomma, continua a subire colpi. E non è questa una notizia direttamente legata al mondo della radio, è una notizia che abbiamo trattato anche in maniera discretamente approfondita sulla nostra trasmissione dedicata proprio a questa branca della tecnologia, ma è una notizia che sicuramente è destinata a cambiare sotto molti aspetti la vita tecnologica di tutti noi, probabilmente anche per quello che riguarda la radio, anzi senza probabilmente. Infatti è stata scoperta un nuovo tipo di luce, chiamata già luce 2.0, e che servirà principalmente a realizzare dei computer potentissimi. Le sue particelle, i fotoni, viaggiano infatti più lentamente, ma interagiscono fra di loro, e quindi si potranno sviluppare con questa nuova tecnologia di trasporto di informazioni dei potentissimi computer quantistici. È stato riportato tutto questo studio in un articolo pubblicato sulla rivista Science. È stato portato a termine da un team di scienziati guidato da Vladan Vuletic, che è un professore di fisica, e il professore, un altro professore, Mikhail Lukin, dell'Università di Harvard. Questo articolo riferisce di aver appunto osservato da questi studi dei gruppi di tre fotoni interagire e aderire insieme per formare un tipo completamente nuovo di materia fotonica, e sarebbe stato generato in tal modo questo nuovo tipo di luce, questa luce 2.0. Ma per spiegare meglio, possiamo insomma farlo con un rapido esperimento. Praticamente basta prendere due torce elettriche in una stanza buia, accenderle per illuminarle in modo che i loro fasci di luce si incrocino e apparentemente non notate assolutamente nulla. E questo perché i singoli fotoni che compongono la luce, anche quelle messe da quelle torce, non interagiscono fra di loro, invece semplicemente si trapassano l'un l'altro con spiriti indifferenti nella notte. Ma cosa accadrebbe invece se le particelle leggere potessero interagire, attrarsi e respingersi a vicenda come gli atomi nella materia ordinaria? È una possibilità allettante, anche se considerata finora fantascientifica: fasci di luce che possono spingersi oppure respingersi l'un l'altro, creando abbaglianti ed epici scontri tra fasci luminosi. Oppure, in uno scenario più probabile, due fasci di luce potrebbero incontrarsi e fondersi in un unico flusso luminoso. Può sembrare che un simile comportamento ottico richieda la flessione delle regole della fisica, però adesso arriva questa notizia che gli scienziati del MIT dell'Università di Harvard hanno ora dimostrato, cioè che i fotoni possono effettivamente essere fatti interagire. E per semplificare ancora di più, i fotoni si parlano tra loro, a differenza di quanto succede nella luce normale. Ed è una scoperta veramente importante per i calcoli quantistici e per i computer quantistici. In questa nuova forma della luce, quindi, i fotoni non viaggiano singolarmente da soli, ma in grappoli, creando così uno stato completamente nuovo della materia. Si tratta inoltre di una caratteristica che li rende 100.000 volte più lenti nel loro viaggio, e ciò costituisce un risultato che potrebbe aprire un percorso innanzitutto verso l'utilizzo dei fotoni nel calcolo quantistico, e utilizzabile quindi nei futuri computer quantistici, che saranno in grado di fare calcoli che oggi sono impossibili. Infatti, fotoni possono essere imbrigliati per eseguire calcoli quantistici estremamente veloci e incredibilmente complessi. Saranno infatti in grado di superare i limiti del bit. I bit quantistici, infatti, che si chiamano qubit, possono assumere più di due stati, non solo l'1 e lo 0 del bit, ma anche stati sovrapposti, e in tal modo, memorizzando molti più dati, possono anche elaborare molte più informazioni molto più velocemente. Ma come hanno fatto a realizzare tutto ciò? Il processo inizia con il raffreddamento di una nuvola di atomi di rubidio a temperature ultrafredde, appena un milionesimo di grado sopra lo zero assoluto, e il raffreddamento degli atomi li rallenta quasi completamente. Attraverso questa nuvola di atomi immobilizzati, i ricercatori fanno risplendere poi un raggio laser molto debole, così debole infatti che solo una manciata di fotoni attraversa questa nuvola in qualsiasi momento. I ricercatori hanno misurato i fotoni mentre escono dall'altra parte della nube atomica e hanno scoperto che i fotoni si espandono come coppie e terzine, invece di uscire dalla nube a intervalli casuali come singoli fotoni che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. L'interazione di questi singoli fotoni è stato un sogno molto lungo per decenni, ha detto Vladan Buletic, presentando questa nuova luce 2.0 che cambierà, ripeto, sicuramente anche il mondo dei computer e anche il mondo dei chip e dei calcoli legati al mondo della radio. È davvero qualche secondo per i saluti, meno del solito. Avete ascoltato Studio DX numero 765. Troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net, quelle che sono le nostre iniziative in rete, tutte raggiungibili da www.bcllnews.it, e siamo poi sui social, su YouTube, su Twitter e su Facebook. Cercateci con le denominazioni delle varie iniziative della Sicilia Media Comunicazione di Palermo, quindi Studio DX, Obiettivo DX, BCL News, Radio BCL News e www.ondemeditele.it, Sicilia Media e Sicilia Media TV. E cercate anche informazioni sugli amici dell'IBC, Italian Broadcasting Corporation. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prima puntata di marzo, sarà Studio DX numero 766, e noi saremo qui puntuali, stesso orario, stessa frequenza, stessa emittente. Buona prosecuzione d'ascolto, alla prossima.